Ecco, adesso offriamo un ribaltone completo, ci spostiamo dall'altra parte del tavolo, facciamo un salto di generazione, passiamo il microfono a Chiara Bertoglio, ha 29 anni, è pianista, concertista internazionale. Non credo che vada più che tanto presentata perché ha un curriculum già lunghissimo per l'età giovane. È una figura eclettica, non è solo musicista, pianista, insegna pianoforte, concertista, ma è giornalista, collabora con il giornale, con La Voce del Popolo, e ha fatto anche studi complementari di teologia, storia del pensiero teologico, master universitario in questa materia. Ha pubblicato un libro, La speranza non fa rumore, dalla edizione San Paolo, che non ha niente a che vedere col suo mestiere, ma è una raccolta di storie di persone in difficoltà che con speranza, in difficoltà fisica, sociale, economica, che con speranza guardano in avanti. Il suo curriculum scolastico è una maturità al liceo scientifico, al Max Planck, credo, e la laurea, il diploma al Conservatorio di Torino e la laurea in musicologia a Venezia, più tutta una serie di specializzazioni. Possiamo solo dire che è stata la più giovane diplomata donna all'Accademia di Santa Cecilia, dico bene. A lei chiediamo probabilmente di raccontarci parole per la scuola che provengano dal mondo della musica.
Grazie mille dell'invito e anche di questa lusinghiera presentazione. In realtà parto anch'io dalla mia esperienza di discente con un piccolo ricordo. Quando ero bambina a volte era un po' difficile conciliare gli studi scolastici con quelli pianistici, anche solo per questioni di tempo e poi per tutto quello che fare la piccola pianista voleva dire, cioè andare in giro, comunque studiare fuori Torino e così. E a quell'epoca avevo proprio un insegnante ungherese, o per meglio dire austro-ungarica, perché era nata nel 1901, quindi era un personaggio abbastanza ragguardevole, la quale, quando io un po' mi lamentavo della difficoltà che facevo, mi donò questa perla di saggezza. Disse: a scuola si va per imparare a vivere con gli altri. Poi in realtà aggiunse ancora un'altra frase che però non è molto politically correct in questo contesto, e per imparare a sopportare le ingiustizie. Comunque mi riferirò adesso alla prima, e la parola che ho scelto per condividere un po' con voi le mie riflessioni è la parola ascolto, che è una parola fondamentale nella mia professione musicale, una parola che ho imparato via via a valorizzare e che credo che vada valorizzata anche dal mondo della scuola. Innanzitutto, ovviamente, una distinzione fondamentale: ascoltare non è udire. Chiunque insegni sa perfettamente che ci sono molti ragazzi che odono ma non ascoltano, ma nello stesso tempo si può anche ascoltare senza udire. Qui faccio un esempio molto semplice, se vogliamo, ma che per me è molto importante. Beethoven, come molti voi sanno, aveva perduto l'udito. E ciò nonostante non soltanto sentiva all'interno della sua mente ciò che stava componendo, ma anche utilizzava, ad esempio appoggiava una matita sul pianoforte, in tal modo il suo corpo vibrava con quello che usciva dal pianoforte e lui in qualche modo riusciva a sentire pur senza udire. E questo grazie al fenomeno fisico della simpatia, che però anche lì credo che abbia un riflesso che va oltre il mondo della fisica, perché nel momento in cui vibriamo con qualcosa riusciamo ad accoglierlo anche senza sentirlo fisicamente. Naturalmente l'ascolto è alla base della professione musicale. Non è un buon musicista chi non sa ascoltare. Prima di tutto si parla di ascoltare se stessi, ovviamente, ascoltare se quello che stiamo facendo come suono, quello che stiamo producendo, corrisponde alle intenzioni nostre e alle intenzioni del compositore. Se siamo in grado di tenere il tempo, tante volte la nostra percezione del tempo musicale è diversa da quella che poi viene percepita dall'ascoltatore, quindi bisogna in qualche modo cercare di uscire da quello che stiamo facendo e ascoltarlo da fuori per capire se funziona, ascoltare l'intonazione, ascoltare tutto quello che fa il bel suono. Bisogna poi anche saper ascoltare i modelli, e anche qui c'è un aspetto secondo me importante che potrebbe anche aiutare in questa fase così difficile come conflittualità generazionale che stiamo vivendo. Quindi sapersi inserire in una tradizione, saper valorizzare una tradizione. Ovviamente ci deve essere qualche cosa di nuovo che noi portiamo all'interno di questa tradizione, però ci deve essere anche un rispetto, no? Per ciò che è stato prima di noi, un rispetto accogliente. E poi saper ascoltare gli altri musicisti, infatti quasi provocatoriamente mi verrebbe da dire che una delle parole perdute della scuola è musica proprio. Certamente ci sono ottimi insegnanti di musica, c'è un'ottima presenza della musica, però si potrebbe fare molto di più, proprio per il valore educativo della musica. Narro un piccolissimo aneddoto della mia attività musicale. Un giorno stavamo provando il quintetto di Schumann, quindi siamo cinque musicisti, e c'è il secondo movimento, che è un pezzo straordinariamente bello, in cui però osservare il ritmo prescritto in maniera rigorosa è veramente difficilissimo. Proprio l'emozione che si prova nel suonarlo fa sì che tante volte il tempo non sia quello giusto. E se si moltiplica questa emozione per cinque, si vedrà che è praticamente impossibile suonarlo bene. Per cui facevamo prove su prove su prove senza mai essere soddisfatti del risultato. Finché ci siamo detti provocatoriamente, ma se smettessimo di contare il tempo e provassimo semplicemente a suonare? E da lì è successo qualcosa, perché abbiamo smesso di pensare ciascuno al nostro tempo, a contare le scansioni di questo tempo, abbiamo cominciato a respirare insieme e questo è stato quello che ha fatto funzionare la musica. Ora, per me la polifonia musicale può diventare in un certo senso un bellissimo modello, un paradigma della relazionalità. Se io parlo insieme con un'altra persona, la nostra sovrapposizione delle voci è autodistruttiva, cioè io non ascolto quello che l'altro mi dice e l'altro non ascolta me, anche lì classico a scuola, se non parlate uno per volta come facciamo a sentirci? Con la musica non è così. Con la musica non è così perché è possibile cantare insieme, suonare insieme senza distruggersi l'uno con l'altro, anzi, addirittura valorizzandosi. Anche lì c'è un fenomeno fisico che è quello dei suoni armonici, per cui quando noi siamo veramente intonati con un'altra persona, non soltanto non si distrugge quello che stiamo facendo reciprocamente, ma il risultato è molto più bello che se fossi da solo. Ho letto un giorno un'intervista a un cantore che fa parte di uno degli ensemble vocali più straordinari del mondo, i King Singers, e questo cantore svelava un po' il segreto di questa intonazione perfetta che loro praticavano. Diceva: non bisogna ascoltare tutti gli altri che cantano insieme a me, devo ascoltare il mio vicino, è così che mi intono con lui. Allora, anche questo io credo che possa essere una provocazione positiva da accogliere, no? Perché per ascoltare devo fare uno spazio di accoglienza dentro di me. Se io sto urlando non riesco a sentire nient'altro. Quindi devo in qualche modo rinunciare, se vogliamo, a una parte della mia autoespressione, devo un po' decentrarmi, non sono più io che sono al centro dell'universo e devo in qualche modo urlare quello che ho dentro. Certo, lo posso esprimere, lo devo esprimere, ma lo devo fare facendo un piccolo spazio di accoglienza dentro di me per ascoltare quello che l'altro sta dicendo, quello che l'altro sta cantando. E devo imparare, in un certo senso, a prendere la nota dall'altro, no? A intonarmi su di lui. E questo credo anche che sia abbastanza interessante, perché anche il Vangelo non ci dice di amare l'umanità, ci dice di amare il nostro prossimo. A volte è molto difficile proprio questo nella vita relazionale, di accordarsi con quello che sta vicino a noi. Eppure soltanto a partire da questa prossimità, se c'è un accordarsi tra vicini, c'è poi una società che funziona, no? E anche questo penso che la scuola potrebbe valorizzarlo sempre di più, perché a scuola veramente si impara a vivere con gli altri, quindi si dovrebbe imparare ad ascoltare il nostro vicino e ad accordarsi con lui. Oggi si parla molto dell'emergenza educativa e anche al di fuori dell'ambito dell'educazione dei ragazzi e dei giovani si assiste a uno svuotarsi un po' delle relazioni, perché da un lato c'è l'appoggiarsi sempre più frequente alle relazioni mediate dalla realtà virtuale, dall'elettronica, e dall'altro quando poi ci si incontra veramente di persona le relazioni spesso sono un po' di aggressività, di possesso reciproco, di violenza anche in certi casi. E invece io penso che l'ascolto in questo possa insegnarci molto. Io sono anche insegnante di musica e da insegnante ho qualche suggerimento, qualche direi condivisione che vorrei fare con voi, no? Allora, innanzitutto, io da insegnante ascolto sempre, mi impongo sempre di ascoltare nell'interezza il brano che il ragazzo mi vuole eseguire. Anche se a volte sono catastrofici i risultati, a volte sono brani che non sono ben studiati, a volte il ragazzo proprio non ha capito niente di quel pezzo, oppure sta sbagliando tantissimo. Però per me è una forma di rispetto questa, no? E penso che anche al di là della musica sia importante cercare di ascoltare il pezzo intero che il ragazzo ci propone, no? Cioè tutto quello che lui ha fatto, tutto quello che sta cercando, tutto quello che si aspetta di poter fare. Anche se non è quello che noi ci aspettavamo da lui, anche se non è quello che il programma ministeriale ci impone. Partire quindi dall'ascolto del ragazzo, capire che cosa cerca, di che cosa ha bisogno e come io posso essergli d'aiuto. Mettersi sulla sua lunghezza d'onda, intonarsi con lui. Il che naturalmente non vuol dire abiurare all'aspetto educativo, anzi, secondo me, è proprio l'unico modo per poterlo fare. L'educazione, tanto intesa come trasmissione del sapere, quanto come formazione umana e spirituale, secondo me, per essere efficace, deve proprio partire dalle necessità della persona e quindi dalle necessità anche della classe e del gruppo che abbiamo davanti, per poter ascoltare la voce di questa persona. E io qui parlo proprio di voce in senso musicale, nel senso che a volte noi ci limitiamo ad ascoltare le parole, no? Ma c'è veramente la voce della persona, la persona che dobbiamo imparare ad ascoltare. Mi avvio verso la conclusione con qualche altro piccolissimo input musicale. Nella pratica del contrappunto, una delle forme della musica, la genialità del compositore sta nel creare delle linee melodiche bellissime a partire da un sistema di regole estremamente stretto che vengono imposte dalle altre voci che sono in gioco. Ora, la bravura del compositore sta nel creare, a partire da queste regole rigidissime, una melodia che abbia l'impressione di sovrana libertà, che abbia l'impressione di fantasia, di spontaneità. In questo Bach, uno dei miei musicisti preferiti, è veramente un maestro sommo. E la sua musica ci insegna che questi vincoli e queste limitazioni possono non essere dei limiti, possono a volte essere delle occasioni per tirar fuori da noi stessi qualche cosa che neanche immaginavamo di avere. Quindi anche i limiti delle condizioni in cui ci possiamo trovare a lavorare come insegnanti, i limiti delle persone con cui abbiamo a che fare, i limiti che ci vengono imposti da una serie di circostanze esterne, possono essere valorizzati, secondo me, diventare quasi delle occasioni per tirar fuori il meglio anche di noi stessi, tutto sommato. Quindi cercare di superarli può diventare anche uno stimolo per la nostra stessa autorealizzazione. Naturalmente, se l'insegnante riesce in questo compito, che è sicuramente difficile ma anche affascinante, di imparare ad ascoltare, diventa a sua volta un modello per i ragazzi, perché sicuramente c'è una grande carenza di ascolto da parte dei ragazzi. Molto spesso siamo tutti presi da una serie di suoni, di parole, di pensieri, da tutte le nostre emozioni senza riuscire a far spazio agli altri, mentre invece anche imparare ad ascoltare le generazioni che hanno preceduto sicuramente è una cosa che manca, no, nella società attuale. Perciò io penso che le basi per una società che sia più polifonica, più armoniosa, più positiva possono proprio trovarsi a partire da un modello di relazione di tipo musicale in cui si ascolta la voce dell'altro, la sua musica, ciò che egli ha da darci e da dirci. E naturalmente da cristiana non posso non vedere il modello supremo di questa relazionalità polifonica nella Trinità, che come ha scritto un teologo della musica è un reciproco e dolce cantare l'uno per l'altro che è il vero modello della società felice. Grazie.